Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto PRIN 2020 REACT.
Benvenuti a questa puntata della serie di podcast connessa al PRIN Reshaping the EU Integration Agenda After the Covid Turmoil REACT 2020 dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. L'obiettivo generale del progetto, a cui partecipiamo insieme ad altre quattro università, è la valutazione dell'impatto prodotto dalle misure adottate in reazione alla crisi pandemica e alla crisi energetica sull'ordinamento dell'Unione Europea, sulla sua governance e in particolare sul processo di integrazione europea. La ricerca della nostra unità si concentra sulle competenze deboli dell'Unione, individuate come le misure adottate per far fronte sia agli effetti immediati che alle prevedibili ripercussioni della crisi pandemica, nonché di quella energetica, sui cittadini e sulle strutture economiche e sociali degli Stati membri. A seguito delle due crisi si è osservato che l'adozione di alcune misure è rimasta di competenza dei singoli Stati, mentre altre, quelle che richiedono uno stretto coordinamento a livello europeo, sono state affidate alle istituzioni dell'Unione. Ciò ha comportato un uso ampio dei poteri dell'Unione nei settori in cui i trattati le conferiscono poteri più limitati, come la protezione della salute umana, la politica energetica, la ricerca, la protezione civile, il turismo, la politica sociale ed occupazionale e l'istruzione. Io sono Chiara Venturini, ricercatrice presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e sono qui insieme a Riccardo Di Marco.
Buongiorno Chiara.
Assegnista PRIN, sempre presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La puntata di oggi sarà dedicata ad uno di quei settori in cui le competenze dell'Unione nascono deboli ma sembrano essersi rafforzate in seguito alla crisi connessa al conflitto russo-ucraino. L'energia, appunto. Per approfondire l'argomento e cercare di chiarirne gli aspetti più critici, abbiamo invitato la dottoressa Elena Cima.
Buongiorno a tutti.
La dottoressa Cima, dopo un master LLM a Yale, ha conseguito il dottorato di ricerca al Graduate Institute di Ginevra, dove poi è stata docente per alcuni anni. Attualmente è lecturer di diritto internazionale all'Università di Ginevra, dove tiene corsi di diritto dell'ambiente, diritto dell'energia e diritto degli investimenti. È co-direttrice della Summer School in International Law e International Humanitarian Law dell'Università di Ginevra e spesso prende parte come esperta ad arbitrati internazionali e negoziati in materia di acqua e clima. È autrice di molteplici pubblicazioni scientifiche in materia di ambiente, investimenti ed energia. Tra queste segnalo il recente volume dal titolo From Exception to Promotion, Rethinking the Relationship Between International Trade and Environmental Law, in cui si concentra sul nesso tra commercio internazionale e diritto ambientale. L'approccio del volume è molto moderno, non convenzionale e permette di osservare il commercio in una prospettiva sinergica con altri interessi che vanno oltre la mera liberalizzazione degli scambi.
Prima di iniziare l'intervista ed entrare nel vivo della questione, è il caso di fissare alcuni punti di riferimento generali sulla politica energetica dell'Unione. Come è noto, nel 1952, con il trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e nel 1957, con il trattato Euratom, gli Stati membri fondatori hanno sentito l'esigenza di comunitarizzare il settore dell'energia. Il Trattato di Lisbona ha successivamente posto l'energia al centro dell'attività europea, conferendole una base giuridica, l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Tale articolo ha reso alcuni settori della politica energetica materia di competenza concorrente, segnando così un passo avanti verso una politica energetica comune. Sempre ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, ogni Stato membro mantiene tuttavia il diritto di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Infine, il 26 giugno del 2014, il Consiglio europeo ha decretato la creazione di un'unione dell'energia, quale uno dei 5 obiettivi principali dell'agenda strategica europea, che definisce le priorità dell'Unione per i prossimi anni. Gli obiettivi di tale agenda sono fornire energia a prezzi accessibili alle imprese e ai consumatori, garantire energia a tutti i paesi dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza energetica dell'Unione, generare più energia verde e proseguire la lotta al cambiamento climatico. Da qui ad oggi la storia è nota. Tra le sfide in cui si trova attualmente l'Unione Europea nel settore dell'energia figurano la crescente dipendenza dalle importazioni, la limitata diversificazione, i prezzi elevati e volatili dell'energia, l'aumento della domanda di energia a livello mondiale, i rischi per la sicurezza nei paesi di produzione e di transito, le crescenti minacce poste dal cambiamento climatico, La decarbonizzazione, la lentezza dei progressi nel settore dell'efficienza energetica, nonché la necessità di una maggiore trasparenza e di un'ulteriore integrazione dei mercati energetici. Un esempio è il pacchetto Pronti per il 55%, presentato dalla Commissione il 14 luglio 2021. Questo è volto ad allineare la normativa dell'Unione in materia di clima ed energia, al fine di raggiungere la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 e di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Dunque, il nucleo della politica energetica dell'Unione è costituito da un'ampia gamma di misure volte a conseguire un mercato energetico integrato, la sostenibilità del settore energetico, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Proprio con riferimento alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, infatti, l'Unione è sia produttore che importatore di energia. Nel 2020 il 58% dell'energia disponibile negli Stati membri dell'Unione proveniva da paesi esterni all'Unione stessa. Per contro, oltre il 40% dell'energia prodotta nell'Unione proveniva da fonti rinnovabili, mentre un terzo era generato in centrali nucleari.
Ad oggi la Russia è il principale fornitore di combustibili fossili dell'Unione. Oltre la metà dei combustibili fossili solidi e principalmente carbone importati nel 2020 provenivano dalla Russia, così come il 43% del gas naturale. Tuttavia, l'invasione russa del territorio ucraino ha iniziato a generare preoccupazioni connesse proprio alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che come abbiamo visto è uno dei principi fondamentali che guida la politica energetica dell'Unione. Da qui la rinnovata spinta verso l'indipendenza energetica dalla Russia e allo stesso tempo l'impegno alla consistente riduzione di emissioni entro il 2030. A tal fine, il 18 maggio del 2022, la Commissione europea ha presentato il piano Repower EU in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato globale dell'energia causate appunto dall'aggressione della Russia. Il piano mira a porre fine alla dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi e a compiere ulteriori progressi nell'affrontare la crisi climatica. Molti altri sono gli esempi di misure adottate dall'Unione in quest'ambito. Tra i più interessanti abbiamo il meccanismo temporaneo adottato nel dicembre del 2022, cioè il Price Cap, e il recentissimo accordo del 10 marzo del 2023 raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sull'adozione di una proposta di revisione della direttiva sull'efficienza energetica, per arrivare appunto ad una riduzione dell'11% dei consumi attuali di energia entro il 2030.
Passiamo ora alle domande alla nostra ospite. La recente crisi energetica ha evidenziato la necessità di un ampio esercizio dei limitati poteri dell'Unione nel settore dell'energia. Quali sono state le iniziative dell'Unione per fronteggiare la recente crisi energetica? A suo avviso sono sufficienti o si potrebbe fare dell'altro?
Dunque, sono stati adottati sicuramente, come avete anche molto bene presentato nell'introduzione a questo podcast, tutta una serie di pacchetti di misure e di iniziative da parte dell'Unione Europea proprio per far fronte alla crisi energetica, questo chiaramente nell'ultimo anno e mezzo, in generale in materia di sicurezza energetica. Ora, il piano Repower EU sicuramente uno dei principali, ma anche il Price Cap e altre iniziative figurano come molto importanti. Ora, quello che secondo me è interessante piuttosto che andare nel dettaglio delle misure, è cercare di soffermarsi su quelli che sono gli obiettivi di queste iniziative, che sono un po' gli obiettivi classici di iniziative adottate e di piani adottati in materia di sicurezza energetica. Ora, la sicurezza energetica è qualcosa di relativamente nuovo per l'Unione Europea, però molti altri paesi, molte altre regioni hanno adottato politiche e iniziative in materia di sicurezza energetica e gli obiettivi sono un po' sempre gli stessi, che sono appunto il risparmio energetico, garantire delle forniture energetiche a prezzi accessibili e soprattutto diversificare l'approvvigionamento energetico, il che include per esempio, come è il caso dell'Unione Europea, investire e facilitare la produzione di energie rinnovabili. Ora, questo è un punto che io trovo particolarmente interessante, perché consente comunque di coniugare il tema della sicurezza energetica all'altro tema che avete anche voi già identificato nell'introduzione, ossia quello della lotta al cambiamento climatico e della necessità di una transizione verso una green economy, verso un'economia a basse emissioni di carbonio. E la politica europea, io penso, si sia sempre contraddistinta in questo senso, per esempio rispetto a quella statunitense in materia di rinnovabili. La politica europea in materia di rinnovabili è sempre stata rivolta, comunque motivata, soprattutto dalla necessità di trovare delle alternative verdi, pulite, appunto per la lotta al cambiamento climatico. La sicurezza energetica è sempre venuta in secondo piano, mentre per esempio negli Stati Uniti la ricerca di fonti alternative è stata sempre più motivata proprio dalla ricerca di alternative, qualsiasi fosse l'alternativa, proprio per essere indipendenti. E allora secondo me una cosa che dovrebbe essere importante anche nei prossimi anni per le future politiche dell'Unione in materia di sicurezza energetica è che non si perda questo connubio e questa unione con invece tutte le politiche in materia di cambiamento climatico o di clima, e che quindi l'importanza della sicurezza energetica non diventi l'unico motivo che ci spinge a diversificare l'approvvigionamento energetico, perché sennò si rischia di perdere di vista appunto l'aspetto del clima e la necessità di trovare non semplicemente delle alternative, ma delle alternative che siano pulite. Quindi questo è un elemento che penso debba sempre continuare anche nel futuro nell'adozione di politiche che uniscano insomma tutela del clima e sicurezza energetica.
Perfetto, grazie mille. E alla luce di quanto detto avrei un'altra domanda. Nelle nostre ricerche abbiamo notato che più di recente l'attività normativa dell'Unione in materia energetica ha sia come base l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ma anche l'articolo 191, che riguarda la politica ambientale dell'Unione. Credo che questo sia sintomo dell'interesse ad incentivare forme di produzione di energia più sostenibile al fine del raggiungimento della carbon neutralità prevista per il 2030. Lei è d'accordo con questa idea? Ci sono degli aspetti che per lei sono rilevanti in questo graduale processo di transizione verde? Crede che sia possibile iniziare a stipulare accordi che siano più in linea con le esigenze di tutela dell'ambiente? Registra una reazione positiva da parte degli Stati membri dell'Unione, come ad esempio le clausole di sostenibilità previste negli accordi di libero scambio di nuova generazione? Lei le ritiene soddisfacenti?
Allora, sicuramente incentivare forme di produzione di energia più sostenibile è una componente fondamentale di ogni strategia di transizione verso una green economy o appunto di un'economia a basse emissioni di carbonio. E questo è un tema che credo debba essere affrontato o si possa comunque affrontare su due diversi livelli almeno. Il primo livello è quello delle politiche nazionali o eventualmente anche politiche a livello dell'Unione in materia di transizione, quindi in materia di transizione da combustibili fossili a fonti di energia rinnovabile. E penso che esista una chiara tendenza in questa direzione, anche perché riforme comunque economiche abbastanza strutturali sono necessarie, non solo per facilitare questa transizione, ma proprio per consentirla, per permetterla. E questo è dovuto al fatto che ci sono tutta una serie di esternalità nel settore appunto economico dell'energia che non vengono internalizzate semplicemente dal mercato. Da un lato molte esternalità negative legate all'utilizzo dei combustibili fossili, come le emissioni di CO2 o anche altre forme più locali di inquinamento, di aria, acqua e suolo, non vengono internalizzate e quindi non vengono riflesse nel prezzo finale. Dall'altro lato abbiamo le fonti di energia rinnovabile che producono invece esternalità positive, che però anch'esse non vengono internalizzate, ma che invece hanno altri tipi di costi che vengono riflessi nel prezzo finale, legati per esempio all'intermittenza di queste fonti, che è una caratteristica invece che non troviamo nei combustibili fossili. Quindi ci sono tutta una serie di costi che si riflettono nel prezzo finale, ma queste esternalità invece no. Il mercato da solo non riesce appunto a internalizzare queste esternalità e si realizza quindi una situazione che chiamiamo di market failure, in cui proprio il mercato diciamo, fallisce nell'internalizzare queste esternalità. E il cambiamento climatico in particolare è stato definito già da più di 20 anni come il market failure più grande che si sia mai verificato. Quindi per facilitare, per garantire, anche solo per consentire questa transizione sono necessarie politiche abbastanza forti da parte dello Stato, si richiede un intervento dello Stato e sono politiche appunto che troviamo sì all'interno dell'Unione Europea ma anche in altri paesi. Molti paesi, quasi tutti i paesi, stanno adottando politiche per incentivare, facilitare l'utilizzo di energie rinnovabili. L'esempio probabilmente più emblematico e più recente è l'IRA, l'Inflation Reduction Act statunitense, che è stato appunto da poco adottato, il pacchetto più significativo mai adottato in materia di clima, che prevede degli investimenti enormi nel settore delle rinnovabili. E che tra l'altro, diciamo, alcuni aspetti di questa iniziativa, di questo piano, non sono neanche forse del tutto compatibili con il diritto del commercio internazionale. E questo ci porta al secondo livello. Quindi se un livello in materia di transizione è andare a guardare cosa gli stati stanno facendo, l'altro livello è andare a vedere come queste politiche si rapportano rispetto al diritto internazionale, perché chiaramente il diritto internazionale e del commercio internazionale e degli investimenti pone dei limiti alla sovranità degli stati, pone dei limiti alle politiche effettive che gli stati possono adottare in materia anche di transizione energetica e di tutela ambientale. A livello di commercio internazionale, per esempio, abbiamo tutta una serie di accordi nell'ambito dell'OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, nonché centinaia di accordi bilaterali e regionali commerciali. Per esempio, nell'ambito dell'OMC, l'accordo sulle sovvenzioni proibisce tutta una serie di sovvenzioni, altre sono consentite ma possono comunque essere attaccate da altri stati, e soprattutto, e questo è interessante dal punto di vista dell'energia e dell'ambiente, non ci sono norme specifiche in materia di sovvenzioni per fini ambientali o in materia energetica. E qui è dove invece il regionalismo, quindi gli accordi commerciali bilaterali o regionali, possono diciamo, fare dei passi avanti. E troviamo degli esempi di accordi commerciali bilaterali che invece cercano di introdurre sempre più, proprio per essere al passo coi tempi, delle precisazioni, delle norme, delle disposizioni più chiare e più precise in materia di energia e di ambiente. L'Unione Europea è abbastanza, diciamo così, avanti e moderna in questo senso. Penso per esempio agli accordi stipulati con il Vietnam e con Singapore, che sono veramente moderni dal punto di vista dell'ambiente e del clima. L'accordo con Singapore, per esempio, contiene tutta una serie di disposizioni che chiariscono quali sono i tipi di sovvenzione effettivamente coperti dall'accordo, e ci sono alcune eccezioni proprio in materia di tutela ambientale. Quindi sicuramente ci sono degli aspetti interessanti da quel punto di vista. Altra area di diritto internazionale che entra in gioco è il diritto internazionale degli investimenti. Come sappiamo, i trattati bilaterali o regionali di tutela, di protezione degli investimenti sono finalizzati, come il nome stesso dice, a proteggere l'investitore e gli investimenti stranieri, e quindi chiaramente riducono sempre più e hanno ridotto sempre più storicamente lo spazio che gli stati, di cui gli stati dispongono per legiferare anche in materia di ambiente e clima. Uno Stato oggi che decide di introdurre delle riforme, per esempio per facilitare i produttori o consumatori di energie rinnovabili, soprattutto i produttori di energie rinnovabili, chiaramente si espone al rischio di essere portato davanti a un tribunale arbitrale da parte di investitori stranieri che operano nel settore dei combustibili fossili, per violazione di non discriminazione o trattamento giusto ed equo, fair and equitable treatment e così via. Quindi ci sono questi due livelli che credo vadano sempre presi in considerazione.
Bene, perfetto. Grazie per questa risposta, perché mi porta direttamente alle prossime due domande. E proprio in ragione alle ultime cose che lei ha detto, vorrei insistere sulla questione del rapporto tra Stato ed investitore straniero nel settore energetico. Io credo che, però potrei sbagliarmi, questa questione sollevi sostanzialmente tre problemi. Il primo potrebbe riguardare la questione della litispendenza tra tribunali arbitrali e invece la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quando l'investitore e lo Stato siano tutti appartenenti all'Unione Europea. La seconda questione, secondo me, connessa a questa al rapporto fra investitore straniero e Stato, riguarda appunto il contrasto tra gli interessi dell'investitore, che probabilmente spesso e volentieri produce energia appunto da fonti non rinnovabili, che impattano sull'ambiente, e il right to regulate degli stati, che invece vogliono adottare politiche che proteggono invece appunto l'ambiente. E poi un'altra questione che diciamo entra e tocca collateralmente i rapporti tra Stato e investitore è la modernizzazione della carta dell'energia, chiamiamola con il suo nome. Io vorrei che lei ci parlasse un po' della modernizzazione della carta dell'energia e tutti i problemi connessi alle controversie tra Stato e investitore che derivano dall'applicazione della Sunset Clause. Quindi, siccome è una questione che tocca da vicino il nostro paese, l'abbiamo visto con il caso Copper, secondo me è il caso di concentrarci, quindi chiedo all'esperta.
Assolutamente, tre domande belle, belle cariche. Allora, sarò abbastanza breve sulla prima, la questione ACMEA, diciamo, e tutte le ripercussioni quindi sui casi intra-EU. Questa ormai è una situazione che esiste da qualche anno, e ci sono chiaramente tutta una serie di conseguenze a livello procedurale, di problemi a livello procedurale. Un modo di risolverlo, almeno un esempio che è avvenuto qualche mese fa, ormai quasi un anno fa, che è un'interessante modalità per risolverlo, è quello che è successo nel caso Green Powers contro Spagna, per esempio, ossia un tribunale arbitrale stabilito sulla base dell'ICT, del trattato sulla carta dell'energia, che ha accolto l'obiezione dello Stato basata proprio sulla natura intracomunitaria, intra-EU, della domanda. Quindi possiamo immaginare comunque che vi sarà tutta una linea magari interpretativa in questo senso e quindi altri tribunali ICT che andranno in questa direzione. Questo sarebbe un modo per comunque almeno in parte risolvere uno di questi problemi procedurali. Ora, per quanto riguarda il rapporto che io definirei squilibrio proprio tra diritti degli investitori e interesse dello Stato, questa è chiaramente una questione centrale nel diritto internazionale degli investimenti, che in realtà va anche al di là del tema della protezione e della tutela ambientale o dell'energia, ma che sorge ogni qualvolta lo Stato voglia fare qualsiasi cosa all'interno del suo territorio che può in qualche modo andare a ledere i diritti degli investitori. Ed è interessante che si parli proprio di diritti degli investitori e solo di interessi degli Stati, perché comunque tutto il diritto internazionale degli investimenti si fonda su una serie di trattati bilaterali o capitoli all'interno di accordi commerciali bilaterali o regionali, il cui scopo è appunto fornire dei diritti solo agli investitori. Troviamo solo dei diritti per gli investitori in questi trattati, per proteggerli, per tutelarli, e obblighi per gli Stati. Quindi vi è proprio uno squilibrio strutturale, che aveva senso in origine, nel senso che in origine storicamente la finalità era proprio quella di proteggere questi operatori economici che andavano in un altro paese ed erano alla mercé quindi di un altro governo, a cui venivano applicate leggi all'adozione delle quali non partecipavano, e quindi era necessaria insomma una tutela sia a livello proprio di normativa sostanziale sia a livello poi processuale. Si è arrivati però poi oggi, soprattutto con un'interpretazione da parte dei tribunali piuttosto espansiva, diciamo, dei vari standard di protezione, a una situazione che noi chiamiamo di regulatory chill, proprio di gelo, diciamo così, legislativo, in cui gli stati si trovano veramente in difficoltà a introdurre riforme o politiche, perché c'è sempre il rischio di andare a intaccare i diritti degli investitori. Questo spiega almeno in parte anche un po' il malcontento di molti stati e che sono diventati abbastanza insofferenti proprio nei confronti dell'arbitrato. In particolare è l'arbitrato che viene visto come nemico, anche se a mio avviso ci sono problemi legati all'arbitrato, ma per quanto concerne questo squilibrio la radice del problema sono i trattati, è il testo dei trattati, sono trattati che contengono, che sono stati redatti con questo disequilibrio, e gli arbitri non fanno altro che interpretare, applicare un testo che è ormai di un certo tipo. Ed è per questo che per me il modo più interessante di andare a riequilibrare un po' la realtà è proprio andare a intervenire nei trattati. E vediamo vari esempi in questo senso. Per esempio, semplicemente anche solo introdurre una disposizione che riconosca in maniera esplicita il right to regulate dello Stato può essere un buon inizio. Oppure, per esempio, introdurre delle eccezioni oppure dei chiarimenti in alcuni standard di protezione. Penso ancora all'accordo tra Canada e Unione Europea che in un allegato, per esempio, in materia di espropriazione indiretta, chiarisce che nel caso in cui insomma, una certa misura venga adottata dallo Stato per proteggere l'ambiente e anche per altri fini, non si può trattare di espropriazione indiretta, quindi in questo modo viene appunto tutelato, viene un pochino protetto quello che è il right to regulate dello Stato. Un'altra anche via per creare questo equilibrio che non è mai esistito, ed introdurre invece degli obblighi per gli investitori all'interno appunto di questi trattati. Ora gli esempi sono davvero pochi in questo senso, proprio perché si tratta di modificare, rivoluzionare un po' il sistema, però penso per esempio al PIKE, che era il progetto del Pan-African Investment Code del 2015, dove vi era un'intera sezione proprio che prevedeva tutta una serie di obblighi per gli investitori, anche in materia sociale e ambientale, legato poi, chiaramente, questo è molto importante, alla possibilità per lo Stato di presentare un counterclaim a livello di, nell'ambito di un arbitrato, chiaramente per renderlo implementabile. Ora sarà interessante, il continente africano a mio avviso è uno dei più moderni in questo senso, sarà interessante vedere con il nuovo protocollo sugli investimenti all'AFC-TFTA, che è il trattato di libero commercio continentale africano, se ci saranno delle norme in questo senso anche lì. Per quanto riguarda invece dunque, il terzo punto era il trattato sulla carta dell'energia. Questo per me è un tasto dolente, nel senso che avevo grandi speranze, ma come me molti, sul processo di modernizzazione in generale. Era un trattato che andava svecchiato, perché comunque era un trattato dei primi anni 90, che soprattutto non solo, ma stiamo parlando qui di energia e ambiente, va a toccare un settore che è centrale per il cambiamento climatico, per la lotta al cambiamento climatico, il settore dell'energia, e è stato comunque redatto in un'epoca in cui già avevamo la convenzione quadro dell'ONU ma sui cambiamenti climatici, ma nonostante ciò non è un trattato che riflette o rispecchia queste problematiche per nulla. Appunto vi era molta speranza, è un trattato che secondo me era già abbastanza vecchio in realtà quando è stato adottato, perché ci sono altri trattati, se io penso a NAFTA, che è l'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico, già troviamo delle disposizioni di tutela ambientale molto più moderne nel capitolo sugli investimenti, ed è stato adottato negli stessi anni. Sembra quasi che il trattato sulla carta dell'energia sia stato adottato un po' in isolamento rispetto a quello che accadeva, diciamo così, nel diritto internazionale. Ora, il processo di modernizzazione non sembra aver prodotto frutti, nel senso che il testo che hanno mostrato è un testo che dal punto di vista della tutela ambientale e del clima non offre nulla di nuovo. Ci sono delle novità, ma sono novità che già troviamo appunto in accordi, soprattutto firmati dall'Unione Europea, ma anche da moltissimi altri stati ormai da 20 anni, quindi nulla di particolarmente nuovo, ma soprattutto un sacco di paesi europei hanno deciso di uscirne. Ora, un piccolo commento personale, io non so neanche fino a che punto sia stato giusto anche sperare che questo trattato diventasse un po' un campione del clima, nel senso che era un trattato che va anche visto per quello che era. È stato adottato in un certo momento storico per una certa finalità, alla fine della guerra fredda, per creare questa apertura tra Europa dell'Est e Europa dell'Ovest, accesso ai mercati e approvvigionamento di certe fonti di energia, ed era quella la sua finalità. Ora, visto che tocca il tema energetico, che è così importante per il clima, abbiamo cercato di trasformarlo in un trattato di investimenti sul clima, ma forse non era neanche giusto, diciamo così, cercare di renderlo qualcosa che non era. Abbiamo comunque molti altri trattati bilaterali e regionali in cui invece si può cercare di andare ad agire e magari aggiungere lì delle norme in materia di energia rinnovabile e di clima. Per quanto riguarda la Sunset Clause, questo è chiaramente un tema, uno dei temi più caldi riguardo a questo trattato, al fatto che sì, molti paesi, appunto l'Italia è stata uno dei primi, se non il primo, ma molti paesi europei adesso hanno deciso di andarsene. Questa Sunset Clause è molto lunga, quindi consente un'applicazione ancora per molti anni del trattato, anche per chi decide di lasciarlo. A quello che io penso che accadrà sarà un restructuring di molti investimenti, semplicemente, in modo da sfuggire, ed uscire dal campo di applicazione del trattato. Altrimenti il trattato continuerà chiaramente ad applicarsi, abbiamo appunto visto con il caso italiano, però penso che ci saranno molti tentativi di semplicemente di strutturare gli investimenti in maniera diversa, in modo da appunto da riuscire a sfuggire, altrimenti va terminato, l'unico modo per farlo appunto, per farlo completamente, diciamo così, decadere anche questa clausola.
Bene, grazie, sì, anch'io in realtà condivido l'idea che forse sarebbe il caso di lasciarcela alle spalle questa Energy Charter Treaty e rimettersi ai vari bit fra stati e vedere dove anche forse a livello proprio di negoziato è più semplice inserire determinate tipologie di clausole piuttosto che un trattato multilaterale, no? Che sappiamo di solito sono molto complessi i negoziati quando si mettono insieme più stati. Comunque, ultima domanda e poi liberiamo la dottoressa Cima. Io vorrei riconnettermi a qualcosa che è già uscito nella domanda numero 3, e cioè i sussidi ai combustibili fossili e la riforma ai sussidi ai combustibili fossili. A questo proposito mi permetto semplicemente di ricordare che lo scorso aprile è stato pubblicato dalla Commissione Europea uno studio sui sussidi alla produzione di varie tipologie di energie, e giusto per citare qualche dato, i sussidi al fossil fuel nel 2015 erano 159 bilioni, mentre nel 2020 siamo arrivati a 173 bilioni di euro. Quindi comunque diciamo che il fossil fuel prende una bella fetta di fondi, e credo che si possa dire che si tratta di dati rilevanti, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'impatto di queste forme di produzione energetica sul clima. E quindi volevo chiederle semplicemente se ha un commento rispetto appunto sia alla riforma che alle conseguenze, al rapporto di nuovo tra energie non rinnovabili e energie rinnovabili.
Allora, punto di partenza è che credo che questo dovrebbe essere il primo step, nel senso che sì, certo, è importante sovvenzioni, facilitare, investire nell'energia rinnovabile, ma la prima cosa da fare sarebbe proprio ridurre prima, per poi infine eliminare i sussidi, le sovvenzioni ai combustibili fossili. Non è sufficiente, perché anche eliminando tutti questi sussidi rimane una disparità comunque di opportunità e di costo, per cui questo non va, diciamo così, a rendere inutili quindi le eventuali sovvenzioni, le eventuali facilitazioni, investimenti nel settore delle rinnovabili, ma è sicuramente uno step necessario, perché non fa altro che incrementare e mantenere artificialmente enorme questo divario. La politica dell'Unione Europea in questa materia è estremamente interessante, e è interessante che tutti gli stati dell'Unione Europea, tra l'altro individualmente, tutti mi sembra, siano tra, diciamo così, i fondatori di una nuova iniziativa, che è una delle iniziative più interessanti dal punto di vista appunto ambientale e climatico all'OMC, che è l'iniziativa FFSR della Fossil Fuel Subsidy Reform, che è proprio un'iniziativa volta all'interno appunto dell'OMC ad incentivare tutti i paesi membri, tutti gli stati membri a introdurre delle misure nell'ambito chiaramente dei limiti e di ciò che è consentito a livello dell'OMC, per prima ridurre e in seguito finalmente eliminare i sussidi ai combustibili fossili. Quindi io penso davvero che ci stiamo arrivando abbastanza verso la fine. Chiaramente ci sono tutta una serie di interessi economici alla base, però penso che sia davvero il passo che dovrebbe essere il primo passo da intraprendere per facilitare una transizione ecologica, quindi è qualcosa da cui io credo non possiamo davvero prescindere.
Bene, non posso che dirmi d'accordo anche con questo, perché necessariamente se non eliminiamo il sussidio al combustibile fossile, insomma, dove si vuole arrivare? Comunque, detto questo, io devo ringraziare di nuovo la dottoressa Cima, che ha accettato il nostro invito. Direi che possiamo ritenerci soddisfatti per la puntata di oggi, quindi grazie mille, dottoressa.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Molte grazie anche da parte mia, veramente la puntata può considerarsi conclusa. Un saluto a tutti.